che serve il Signore, e lasciamo a lui la parola.
Voglio dirvi che sono veramente riconoscente al Signore per la gioia e il privilegio che Egli mi concede di essere con voi questa mattina, quindi di rivedervi, ma soprattutto è bello essere insieme per esprimere la nostra gratitudine e riconoscenza al nostro Signore per tutto quello che Egli ha fatto per la nostra salvezza eterna. E così siamo contenti di essere qui, perché per noi in qualche modo è un anticipo di quello che godremo nella presenza del Signore, quando allora potremo adorarlo nella perfezione e senza più i limiti che purtroppo ci caratterizzano ancora in questi giorni. Desidero aprire con voi la parola del Signore e iniziare questa mattina la lettura del Salmo 92. Salmo 92. Leggiamo nell'introduzione il Salmo, canto per il giorno del sabato. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a 10 corde e sulla cetra con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. Ci fermiamo qui con la nostra lettura del testo biblico nella piena certezza che il Signore vorrà benedirlo per la nostra edificazione e nello stesso tempo per accompagnarci in questo tempo in cui vogliamo stare veramente alla presenza del Signore. Penso di interpretare correttamente il sentimento di tutti i credenti in Cristo se affermo che nell'incontrarci insieme lo facciamo con un profondo senso di gioia e di gratitudine e di esultanza. E questo non soltanto per una questione sentimentale, perché, come sappiamo, rivedere altre persone, altri credenti, è sempre qualcosa che ci rallegra, che ci fa piacere, ma perché in un incontro come questo noi abbiamo la gioia di metterci all'ascolto della parola di Dio. E questa parola è quella che ha il potere di trasportarci nella presenza del Signore stesso, colui dal quale appunto provengono le parole di vita, di consolazione, di amore e di stimolo. Perciò il punto fermo ed importante che rende speciali questi momenti è proprio questo: siamo contenti perché sappiamo che il Signore, secondo la sua promessa, è qui presente fra di noi. E quindi noi abbiamo il privilegio unico dal punto di vista spirituale di poterlo ammirare e contemplare, e davanti a lui non ci saranno sentimenti di delusione, perché avremo la possibilità di udire le sue parole di grazia. Il salmista affermava: oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. E io prego veramente il Signore perché questa mattina, avendo messo da parte le nostre preoccupazioni, perché tutti ne abbiamo, le nostre eventuali amarezze, possiamo veramente gustare senza riserve queste delizie celesti. Le parole che abbiamo letto sono tratte da un salmo che, essendo una composizione poetica, si suddivide in diverse strofe. E questa mattina, con l'aiuto del Signore, prenderemo in esame la prima di queste, che indirizza la nostra attenzione sulla gioia di poter celebrare il Signore. Osserviamo pure che il testo contiene un'annotazione che ritengo molto importante, perché dice che questo salmo era il canto per il giorno di sabato. E questo, come voi potete immaginare, era una cosa molto importante per gli israeliti, perché il sabato è la ricorrenza che rimanda alla creazione, quando il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò al settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Quindi il sabato parla di un'opera che è stata portata a compimento, cioè a perfezione. In seguito sappiamo che il sabato venne dato ad Israele come giorno sacro di riposo, quale segno del fatto che il Signore è colui che santifica e mette a parte il suo popolo perché trovi il suo riposo in Lui. Inoltre, come ci spiega molto bene la lettera agli Ebrei, il sabato per il Signore costituisce il segno dell'ineffabile riposo di Dio che viene offerto a tutti quelli che credono in Lui. E sotto questo aspetto direi che per gli ebrei il sabato proiettava lo sguardo verso qualche cosa di futuro, mentre per i credenti che hanno trovato in Cristo Gesù il loro riposo definitivo, il sabato non costituisce più un obbligo legale, ma un momento di ricordo gioioso. Tuttavia rimane interessante l'analogia che è bene non ignorare né trascurare. Dal momento che nel primo giorno della settimana, cioè il giorno dopo il sabato, il nostro Signore Gesù Cristo è risorto, vediamo che la Chiesa Apostolica scelse proprio quel giorno come momento di incontro per ricordare l'insieme degli interventi divini e quindi celebrare il Signore ed esaltare la sua persona. E in questo senso il nostro Salmo direi che ha un valore didattico e normativo anche per noi, da poterlo definire, direi, il canto del primo giorno della settimana. Siamo quindi di fronte, direi, a una traccia utile e capace di guidare le nostre considerazioni, i nostri pensieri durante questi momenti di gioia e di gratitudine a Dio, il Creatore e Salvatore. E noi possiamo, in questa prima strofa di questo Salmo, evidenziare tre pensieri guida. Anzitutto, nei primi due versetti ci viene detto quello che dobbiamo fare. Quando si legge l'Antico Testamento, constatiamo che il Signore aveva prescritto minuziosamente come e quando gli israeliti dovevano incontrarsi con Lui. E tutto questo naturalmente non aveva assolutamente nulla di superfluo, perché dietro ad ogni prescrizione divina vi era il desiderio di creare nella persona il timore del Signore e la piena consapevolezza che ogni benedizione proviene da Lui. Infatti è bene ricordare quello che ci dice Giacomo nella sua lettera, quando scrive: ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Purtroppo dobbiamo riconoscere la nostra vergogna che questa visione è pressoché sparita e avvolta e a volte anche fra i credenti c'è la tendenza a pensare che quello che si ha è frutto del proprio lavoro, della propria diligenza, della propria assennatezza. Forse non lo si dice, ma quando questo pensiero occupa il nostro cuore, allora contemporaneamente, senza che ce ne rendiamo conto, il pensiero del Signore diventa meno importante. Il Signore diventa quasi superfluo, non si prova più il desiderio di accostarci a Lui per ringraziarlo di quello che abbiamo ricevuto. Chiaramente non deve essere così. Il salmista scrive: è bello celebrare il Signore, cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. In queste poche ma semplici parole, ma ricche parole, abbiamo almeno tre importanti suggerimenti. Anzitutto, è bello celebrare il Signore. Devo dire che ci troviamo di fronte ad una frase un po' insolita. Noi diremmo che celebrare il Signore sia una cosa giusta, una cosa doverosa, perché Dio ci ha colmati dei suoi beni. Ma questo ci farebbe perdere di vista la dimensione spirituale di questa attività. E direi che in questo caso specifico si vuole trasmettere l'idea che quando celebriamo il Signore e lo adoriamo, non soltanto ci sdebitiamo di un dovere, ma facciamo qualche cosa che reca gioia e benessere spirituale a noi stessi. È qualche cosa, cioè, che ci pone in armonia con Dio. Il nostro piacere non viene più dalle cose che il mondo è in grado di offrirci, ma troviamo il nostro diletto nel Signore, che è la fonte di ogni bene e di ogni delizia. E l'amplificazione di questo concetto lo troviamo, per esempio, nelle parole di un altro salmo, il Salmo 147, che dice: lodate il Signore perché è cosa buona, salmeggiare il nostro Dio perché è cosa dolce, e la lode si addice a Lui. Come dire, noi vorremmo che questi momenti che stiamo vivendo alla presenza del Signore non finissero mai, perché ci rendiamo conto che è proprio in questo modo che noi troviamo il nostro appagamento spirituale. La nostra gioia è fare quello che desidera il Signore, o almeno così dovrebbe essere. L'adorazione a Dio diviene un momento di pienezza e di appagamento spirituale, per cui il segreto per gioire di questi momenti sta nell'essere in comunione, in armonia con il nostro Signore. Abbiamo un secondo suggerimento, sempre al versetto primo: cantare le tue lodi, o Altissimo. Desidero qui ricordare quello che ha detto un giorno il Signore Gesù, e cioè che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Questo significa che la gioia interiore prodotto dalla presenza di Dio e da tutte le ricchezze deve essere esternata, e questo noi lo facciamo naturalmente per esempio con il canto, che non è soltanto l'espressione formale di ciò che pensiamo, ma avvolge le parole di sentimenti di gioia e di esultanza. Inoltre è chiaro che in momenti come questi vogliamo soprattutto pronunciare parole intelligenti e sensati, che non siano solo un'espressione vaga dei nostri sentimenti, ma qualche cosa in cui noi possiamo approfondire la conoscenza e la relazione che abbiamo col Signore. Noi cantiamo le nostre lodi all'Altissimo, ci ricordiamo di questo? Cioè a colui che viene dal cielo e che possiede una grandezza infinita. Questa fu la rivelazione che il Signore diede ad Abramo quando questi si incontrò con Melchisede. Ma ora possiamo dire che noi come credenti in Gesù Cristo abbiamo una conoscenza ancora più palpabile di ciò che questo significa per noi. L'Altissimo non ci ha schiacciati con la sua grandezza, al contrario. Con l'incarnazione del Signore Gesù Cristo non soltanto ci ha raggiunti nella miseria della nostra situazione, ma ha operato potentemente con il suo braccio e, dice ancora l'Evangelo, ha innalzato gli umili. Perché, come è scritto, il Signore alza il misero dalla polvere, innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Perciò cantare lodi all'Altissimo significa concentrare tutta quanta la nostra attenzione e considerazione su chi? Sul nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. E poi al versetto 2 abbiamo un terzo suggerimento, cioè si tratta di proclamare la bontà e fedeltà. Infatti questo suggerimento riguarda il dovere di proclamare al mattino la sua bontà e la sua fedeltà ogni notte. Si tratta, direi, di una precisazione veramente molto importante, perché avendo indicato questo salmo come il canto per il giorno di sabato, poteva ingenerare l'idea di un obbligo religioso ristretto, soddisfatto il quale uno poteva sentirsi a posto, ma non è così. Il sabato, come sappiamo, iniziava all'imbrunire, ma la proclamazione della bontà e fedeltà di Dio ci deve accompagnare del continuo, al mattino, dice, e ogni notte. Perciò quello che ci occupa questa mattina non è solo in vista del primo giorno della settimana, ma deve essere qualche cosa che caratterizza la nostra vita sempre. Qui si vuole insegnare che la nostra vita, la nostra sicurezza eterna dipendono esclusivamente dalla bontà e dalla fedeltà del nostro Signore. E che cosa veicolano queste due parole? La bontà del Signore, come sappiamo, si è espressa verso di noi tramite il dono ineffabile del Signore Gesù Cristo. Giovanni l'Apostolo scrive: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui noi vivessimo. Senza questo intervento noi non potremmo nutrire alcuna speranza. Non siamo noi che abbiamo dato la scalata al cielo, ma è il Signore che ci è venuto incontro e ci ha amati al punto da tirarci fuori dalla nostra miseria. E poi la fedeltà. Questa è un'altra virtù straordinaria di Dio, per cui credo non saremo mai sufficientemente riconoscenti. Gesù Cristo esprime la sua costante fedeltà verso di noi tramite, ad esempio, la sua intercessione. Infatti è scritto che egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Quando noi cadiamo e veniamo meno, egli fa valere l'efficacia del suo sangue, del sangue che ha versato per noi, così che il Padre ci può guardare continuamente con benevolenza e accogliere in lui. È in questo modo che allora la comunione col Signore può essere continua, non c'è ragione che subisca dei momenti di interruzioni. Perché, come ricorda l'Apostolo Paolo, se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. È una verità che dobbiamo ricordare continuamente. E per questi motivi, che da cui dipendono la nostra stabilità e sicurezza, vogliamo essere naturalmente interamente, profondamente occupati nell'esaltare proprio questi due capisaldi della bontà e della fedeltà, della grazia di Dio per noi. Ma dopo questa prima indicazione riguardante ciò che noi dobbiamo fare, nei versetti 3 a 4 di questo nostro Salmo ci viene spiegato come e perché celebrare il Signore. È evidente che nel leggere un Salmo come questo, che è stato direi composto circa 3.000 anni or sono, noi potremmo essere tentati di pensare che alcuni elementi contingenti non abbiano più un valore normativo o un interesse per noi. Certamente vi sono degli aspetti che sono legati al tempo e quindi improponibili oggi. Eppure non si può ignorare che anche dietro a frasi, direi, apparentemente occasionali, si possano cogliere suggerimenti e insegnamenti che in realtà sono sempre attuali. Anzitutto vediamo quello che ci viene detto degli strumenti, versetto 3. Dopo le affermazioni sul dovere e la bellezza di celebrare il Signore, leggiamo che questo aveva luogo sulla lira 10 corde, sulla cetra e con la melodia dell'arpa. Sono strumenti che forse la maggioranza di noi non conosce e non ha mai visto. Eppure credo che anche da essi possiamo trarre qualche suggerimento. Anzitutto la lira. Si tratta di uno strumento che ha una vaga rassomiglianza con la chitarra moderna, ma la sua particolarità stava nel fatto che aveva 10 corde, quindi con la possibilità di esprimere una sonorità molto ampia ed estesa. E questo ci può appunto suggerire che quando noi siamo alla presenza del Signore dovremmo sempre prendere l'impegno a non essere frettolosi né superficiali, ma ricordare tutto ciò che Egli ha fatto per noi. Non è forse vero che in un altro salmo ci viene detto: benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. A volte noi siamo tristi e vuoti perché presi dalle vicende, dalle cose della vita quotidiana, non riusciamo a ricordare tutto ciò che il Signore ha fatto per noi. E allora è in questo caso che noi dovremmo prendere la nostra lira a 10 corde, cioè presentare tutto il nostro essere al Signore in sacrificio vivente per ricordare quello che Egli ha fatto per noi e quindi ringraziare. Poi abbiamo la cetra. La cetra è uno strumento molto antico, viene menzionato niente meno che nel libro della Genesi, ed era più semplice della lira, ma ugualmente usato per le sue funzioni. E questo potrebbe ricordare che il Signore non chiede cose elaborate, sofisticate, quando siamo davanti a Lui. Quello che il Signore chiede è dei cuori sinceri. Infatti, in un altro salmo, Davide si chiede: o Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà nel tuo santo monte? E la risposta è: colui che dice la verità come l'ha nel cuore. non siamo qui questa mattina per gareggiare o per proporre l'inno che ci piace di più o per sentire chi dice le parole più belle e più ricercate nelle sue preghiere, ma noi siamo qui questa mattina per essere integri, integri davanti al Signore. Il Signore aspetta degli adoratori che lo adorino in spirito e in verità, che vanno a Lui, cioè con semplicità e con un cuore sincero. E poi c'era un terzo strumento, l'arpa. Questo è uno strumento più complesso perché è fornito di moltissime corde e richiede una particolare maestria per saperlo suonare. E la sua funzione, come si dice qui, è quello di produrre un suono melodioso, suono melodioso. E questo rivela che l'adorazione, la riconoscenza al Signore devono essere caratterizzate sempre dall'armonia, dal pari consentimento. Come dice un inno che spesso cantiamo, è vano il cantare, è indegno il pregare, se altrove è la mente, se muto è l'amore. E tutto ciò ricorda quindi l'importanza che ogni cosa sia fatta sempre con dignità e con ordine. A volte non è così, e naturalmente questo ci dispiace. Si introducono elementi tratti dal mondo e promossi dal nostro sentimentalismo che nulla hanno a che fare con il Signore. Non dimentichiamo mai che alla presenza del Signore abbiamo il dovere di toglierci i calzari dai piedi, perché il luogo dove stiamo è luogo sacro. Poi abbiamo le motivazioni, versetto 4. Gli uomini di Dio hanno sempre avuto la piena consapevolezza che quando facevano qualcosa per il Signore, e questo non dipendeva mai dalla loro bravura. Ad esempio l'apostolo Paolo scriveva: per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. E così l'autore di questo salmo ricorda che la sua decisione di lodare il Signore non è il risultato di una sua elaborazione personale ed umana. Egli non era un maestro di cerimonia al di sopra degli altri, ma celebrava il Signore perché egli si sentiva l'oggetto dei suoi interventi e della sua amorevole misericordia. Egli dice: poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. E anche qui credo che sia bene soppesare l'insieme e lo spessore dei termini usati per capirli bene. Anzitutto dice: mi hai rallegrato con le tue meraviglie. E la parola resa con meraviglie è opera. E questo ci mostra come essa abbia un significato veramente molto ampio ed includa molte cose. D'altra parte, tutte le opere compiute dal Signore sono, direi, meravigliose per definizione. Il profeta Isaia esclamava: Signore, tu sei il mio Dio, io ti esalterò, loderò il tuo nome perché hai fatto cose meravigliose. I tuoi disegni concepiti da tempo sono fedeli e stabili. Nel nostro caso vi è un'opera meravigliosa che emerge sopra tutte le altre ed è l'opera salvifica e redentrice del nostro Signore Gesù Cristo. Essa è stata lo scopo centrale della sua incarnazione. Egli ha detto: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Inoltre, poco prima di salire sulla croce, egli ha potuto anticipare questa consapevolezza dicendo: Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. L'opera della redenzione può essere veramente definita un'opera meravigliosa ed unica. Infatti ha il potere di riscattare degli esseri indegni quali noi siamo, e tramite il sangue versato dal Signore Gesù Cristo giustificarci gratuitamente, ossia dichiararci e presentarci giusti davanti a Dio. Potrebbe mai esserci qualche cosa di più grande, di più meraviglioso, glorioso? Ci viene detto che si tratta di cose così sublimi che persino gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. E così soprattutto in un momento come questo, in cui noi ci avvicineremo ai simboli che parlano dell'opera di Cristo, del fatto che Egli è l'agnello senza difetto né macchia già designato prima della creazione del mondo, allora anche noi, insieme all'autore di questo salmo, possiamo dire: tu, Signore, mi hai rallegrato con le tue meraviglie. Si tratta di una motivazione più che valida, ma ne esiste una seconda, direi altrettanto importante. Canto di gioia, dice il salmista qui, per l'opera delle tue mani. In genere, quando si parla dell'opera delle sue mani, noi pensiamo subito alla creazione di Dio, anche se dobbiamo ricordare si tratta semplicemente di un antropomorfismo, perché Dio non ha avuto bisogno di mani per creare l'universo, anzi la scrittura ci rivela che egli ha usato la sua parola, egli disse e la cosa fu. Perciò se dobbiamo parlare delle mani di Dio, dobbiamo rivolgere il nostro pensiero e attenzione al nostro amato Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. È Lui che per redimerci prese forma di servo, divenendo simile agli uomini. Naturalmente nella sua umanità le sue mani non si sono mai macchiate di cose impure o malvagie, perché sebbene egli sia stato tentato come noi in ogni cosa, non commise peccato, anzi le sue mani, come sappiamo, sono sempre state usate per fare del bene. Sta scritto che egli è andato dappertutto facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Eppure, sebbene tutto questo sia importante, di valore infinito, vi è qualche cos'altro che le mani di Gesù hanno fatto. Prima di alzarle in alto, in segno di benedizione, al momento della sua ascensione, come ci dice il Vangelo di Luca, le sue mani si sono fatte inchiodare alla croce del Calvario per noi. Leggiamo nel Vangelo di Luca che quando Gesù, dopo la sua risurrezione, si presentò ai discepoli a Gerusalemme, questi erano sconvolti e atterriti e profondamente turbati, perché pensavano in quel momento di vedere un fantasma. Allora sta scritto che Gesù mostrò loro le mani e i piedi, cioè quelle mani che sono state inchiodate per me, per noi, sulla croce. E direi che le mani forate del Signore Gesù non sono soltanto un elemento che deve toccare il nostro sentimentalismo, ma deve ricordarci che il Figlio di Dio è intervenuto direttamente e ha accettato di essere inchiodato alla croce per pagare il nostro debito nei confronti di Dio. Ed è così, come aveva predetto il profeta Isaia, che mediante le sue lividure voi siete stati guariti. E così direi che la parola del salmista prende qui un significato nuovo per noi, e noi possiamo dire con consapevolezza spirituale: oh Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Non possiamo fare diversamente. E ultima considerazione, versetto 5: avere il senso della grandezza di Dio. Abbiamo visto che in questa strofa del Salmo siamo posti di fronte ad un richiamo evocativo, profetico, che va ben oltre a quello che il salmista stesso era in grado di capire. Non sappiamo quanto egli abbia intuito e capito delle verità profonde che stavano dietro le sue parole, eppure ci lascia un esempio, e un esempio che ci vincola. Egli dice: come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi sentimenti davanti al Signore, davanti alle sue rivelazioni, a tutto quello che egli ha fatto per noi. Ci deve essere un sentimento, direi, di riverenza, di profondo rispetto nei suoi confronti. La sua grandezza è certamente qualcosa che ci supera, e noi afferriamo soltanto in parte le ricchezze messe a nostra disposizione. Ma proprio questo deve condurci alla riflessione, a essere riconoscenti e ad adorare nell'umiltà. In proposito, credo sia utile ricordare l'esempio che due uomini di Dio ci hanno lasciato, cioè due uomini che hanno avuto il senso della grandezza di Dio e che quindi si pongono ad esempio per noi. Il primo che vorrei ricordare è il patriarca Giobbe. Noi sappiamo, leggendo il suo libro, che durante la sua terribile prova fisica egli disse molte cose, ha contestato, ha riaffermato la sua giustizia, ma alla fine si arrende e dice al Signore: chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Quale esempio di umiltà e disponibilità dovremmo avere per lasciarci veramente istruire dal Signore? Secondo è l'esempio dell'apostolo Paolo. Come sapete, egli venne scelto dal Signore non soltanto per portare il messaggio dell'Evangelo agli uomini, ma anche per scrivere una lettera come quella ai Romani, che è veramente qualcosa di sublime, dove troviamo tutte le verità concernenti la redenzione eterna. Però, notate bene, di fronte all'esposizione di queste verità, Paolo non dice: come sono stato bravo nell'elaborazione di queste verità, come ho saputo spiegarle bene, ma dice: che profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabile sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Cioè non si innalza, ma si umilia per esaltare il Signore. E così, e concludo, anche noi di fronte alla grandezza ineffabile del nostro Signore, che ci viene ricordato con questi semplici elementi, ricordando tutto quello che egli ha fatto per noi, vogliamo veramente adorare con gioia, celebrare il Signore, perché è veramente cosa bella e stupenda rallegrarci con colui che è l'autore di una così grande salvezza. Che il Signore sia benedetto.
Amen. Amen.